ciao, sì, mi sento bene.
Noi ci sentiamo fin troppo. Comunque, insomma, ti abbiamo chiamato per parlare della riaccensione dei conflitti in Nord Irlanda. Diciamo che la situazione già l'avevamo accennata un paio di volte sempre a questi microfoni, non vorrei dire che avevamo previsto il futuro perché mi sembrerebbe troppo, però insomma c'erano un po' di elementi che facevano presagire il ritorno di conflittualità accesa in quelle zone.
Sì, sì, beh, intanto sì, era vero, era nell'aria, direi, era nell'aria ormai da quando la Brexit è stata diventata una realtà. E, prima di cominciare però volevo solo sgomberare il campo da equivoci, perché riguardo ai conflitti che si sono ormai riaccesi per 3-4 notti, no? Anche dei media italiani ne stanno parlando, e mi è capitato di sentire, di leggere in giro un sacco anche di un sacco qualche compagno, no? Che pensava che fossero i nostri, ecco, quindi i repubblicani, la parte dura, no? Che in qualche modo si rivoltava contro l'impero britannico. In realtà no, non sono i nostri, diciamo, non hanno nulla a che fare con il Nord Irlanda, che così che ci piace, ma sono gli altri, cioè sono appunto gli unionisti, come avete accennato voi nell'introduzione di questa diretta. Comunque facciamo un passo indietro prima di arrivare a queste ormai 4 notti di disordini che si susseguono da quelle parti. Allora, diciamo che allora, la vigilia così del 105° anniversario della rivolta di Pasqua nel 1916, che è un evento fondativo dell'Irlanda moderna, e a 23 da quello degli accordi del Venerdì Santo del 98, che furono quelli che sancirono poi la pace, diciamo, il processo di pace in Irlanda del Nord, appunto. Ieri erano 3 notti consecutive che le strade, insomma, si sono accese col fuoco, con le Molotov, dove sono stati bersagliati un sacco di poliziotti. Il primo scenario di questi disordini era successo venerdì scorso a Belfast, che appunto è la capitale del Nord Irlanda, in un'area lealista chiamata Sandy Row, a maggioranza appunto protestante, unionista, dove dei così giovani avevano lanciato delle Molotov, dei mattoni contro gli agenti di polizia, avevano divelto tombini, riuscendo insomma a mantenere alta la tensione per parecchie ore. Dopodiché a queste violenze si erano anche aggiunte quelle in alcune aree, sempre lealiste, ricordiamolo, non c'entrano nulla i repubblicani, di Derry, addirittura c'erano stati qualcosa come 27 agenti feriti, appunto 15 a Belfast e 12 a Derry. Dopodiché il giorno successivo questi riots erano proseguiti poi in periferia, nei dintorni di Belfast, dove appunto sempre dei ragazzi giovanissimi, tra l'altro si parla addirittura dei dodicenni, avevano insomma volto coperto, avevano proseguito nel lancio di Molotov, mattoni, dando alle fiamme cassonetti, danneggiando auto, e in queste due località, che appunto nei dintorni di Belfast, che si chiamano Newtown Abbey e Carrickfergus, queste rivolte erano andate avanti anche insomma magari con minore intensità, però anche nella serata di domenica, quindi l'altro ieri, causando altri 4 feriti tra i poliziotti. E insomma, per concludere questo focus, diciamo, recente, sempre a Derry, sempre in un'area unionista che si chiama Waterside, altre proteste violente, però queste senza feriti, sempre domenica, avevano fatto crescere l'allarme tra politici, tra capi delle forze dell'ordine, anche perché appunto la preoccupazione non è tanto che il ritorno dei vecchi, diciamo così, ma perché hanno partecipato insomma veramente dei giovanissimi. Facciamo un passo indietro, così rispondo anche alla tua domanda. Ci sono diversi, insomma, sono i motivi, diciamo, scatenanti che hanno portato alle rivolte di questi giorni. Primo tra tutti ovviamente la Brexit, e ovviamente questo protocollo, si chiama così, protocollo 16, che sancisce di fatto lo spostamento del confine doganale tra Irlanda e Inghilterra, sul mare, un protocollo che era stato ideato per proteggere appunto gli accordi del Venerdì Santo, che sono imprescindibili, senza di quelli l'Irlanda del Nord non sarebbe mai uscita dal conflitto, e per evitare il ritorno a un cosiddetto hard border tra le due Irlande. Questo protocollo, che è stato firmato dal governo di Boris Johnson insieme all'Unione Europea, è stato anche voluto tra l'altro fortemente dalla nuova amministrazione americana, che ha dato insomma intendere di voler difendere a tutti i costi gli accordi di pace, però appunto scalda le comunità unioniste da settimane ormai. Se vi ricordate, nella scorsa diretta avevamo parlato di atti intimidatori, di graffiti minacciosi, anche di sfilate in stile paramilitare per i quartieri di Belfast, però non si erano ancora viste, diciamo, le reazioni violente di questi giorni. Oltre questo fatto qui, appunto, che da una parte è economico, dall'altro è su base etnica, perché appunto senza l'appoggio dell'Inghilterra gli unionisti sarebbero lasciati soli a se stessi. Questi disordini, diciamo così, sono stati anche fomentati dalla decisione da parte di alcuni inquirenti della politica di lasciar cadere delle accuse nei confronti di 24 repubblicani che avrebbero infranto delle regole anti-Covid partecipando in massa a un funerale di uno degli storici leader del repubblicanesimo dell'IRA, Bobby Storey, che è mancato a giugno scorso. Giusto, apro una parentesi velocissima, poi un consiglio, andatevi a leggere la storia di Bobby Storey, perché è veramente una storia incredibile, meravigliosa. Lui è uno dei fondatori della Provisional Irish Republican Army. Ha passato, pensate, era stato condannato a 25 anni di prigione, poi era uscito prima perché aveva beneficiato degli accordi del Venerdì Santo, quindi c'era stata l'amnistia e lui, in quanto prigioniero politico, era uscito. Però Bobby Storey, oltre che essere appunto un grandissimo leader dell'IRA, insomma, verrà sempre associato perché appunto, oltre ad aver passato comunque 20 anni in prigione, fu quello che escogitò la più grande fuga da questa prigione nella storia delle carceri britanniche, la cosiddetta Maze Prison Escape, in cui appunto nel 1983 un sacco di prigionieri politici, 38, riuscirono a scappare da un carcere di massima sicurezza. Chiuso parentesi, questo era giusto, se volete andarvi a leggere chi era Bobby Storey. E quindi, insomma, a giugno c'era stato questo funerale, nonostante le regole anti-Covid, e gli unionisti si erano attaccati a questa cosa dicendo, insomma, che i militanti dell'IRA potevano far quello che volevano, e quindi questo si pensa possa essere stato anche una, oltre appunto la Brexit, potrebbe essere stato un fiammifero, così un ulteriore fiammifero acceso.
Sì, se ti interrompiamo un attimo, perché ci stavamo chiedendo, visto che queste tensioni vanno avanti da tempo e sono state unicamente acuite appunto dalla Brexit e dal protocollo, come dicevi tu, al di là del paternalismo e delle paternali, quindi che riguardano in particolare gli arresti dei minorenni in questi ultimi giorni, di cui tra l'altro anche un ragazzo di 13 anni, quali sono le reazioni a livello sia della società sia a livello istituzionale, se ci sai dire qualcosa?
Sì, allora no, interessante, perché allora sul versante politico ci sono, insomma, allora il versante politico, anche questi casi sarebbero due, ovvero l'unionismo e gli unionisti e i repubblicani. Nell'unionismo si sono moltiplicati voci che invitano alla calma, tra cui appunto quelle anche della prima ministra, che si chiama Arlene Foster, che chiede a questi giovani, giovanissimi, di non partecipare a disordini, perché porteranno solo a condanne penali che danneggeranno le loro vite. E mentre invece lo Sinn Féin, che è il partito dei repubblicani, hanno chiesto ai politici unionisti di smetterla con la loro retorica incendiaria, insomma, di mostrare leadership in un momento tanto critico. Questo ci interessa relativamente, insomma, le voci dei politicanti. Invece la società, ovviamente in questo momento appunto stanno facendo tutto gli unionisti, tutta questa galassia dell'unionismo paramilitare che si sposta peraltro anche su internet, perché sono cambiati i tempi, per cui insomma ci sono a quanto pare ancora delle cellule così diciamo impazzite di vari gruppi militari che sembravano essere sopite, però sono riuscite insomma sono uscite allo scoperto dopo dopo queste proteste, insomma, dopo queste proteste violente. Quindi da una parte sembra che probabilmente la sensazione che proseguiranno anche magari con minore intensità comunque nei prossimi giorni questi disordini. Se invece qualcuno si volesse chiedere ma come mai gli altri diciamo così non reagiscono, beh, intanto finora non hanno toccato nessuno di loro, perché mi sembra quasi matematico che appena ci dovesse scappare se non il morto, comunque un ferito anche dall'altra parte, indubbiamente la comunità repubblicana scenderà in piazza, e a quel punto insomma, le espressioni colorite si sprecano, perché si rischia veramente poi di scivolare di nuovo nella guerra civile. Per ora però appunto la comunità repubblicana sta solo a guardare. Naturalmente fossi un politico nordirlandese spererei che si continui così, perché dal momento in cui appunto dall'altra parte uno ne viene fatto secco per qualsiasi motivo, credo che il passo dall'imbracciare poi le armi sia veramente una cosa di poco tempo. Per ora appunto quello che si respira da quelle parti è quello appunto, tanto fumo, tanto arrosto, perché abbiamo visto appunto tanti poliziotti feriti, le macchine incendiate, molotov, tombini divelti, e tutto fa pensare che comunque si prosegue in quella direzione.
E sempre a livello di reazioni istituzionali ti volevo chiedere anche quali sono le reazioni invece in Inghilterra, cosa si dice di quello che sta succedendo ormai da mesi in Nord Irlanda?
Allora guarda, ti dico, in Inghilterra, vabbè, il Nord Irlanda è sempre stata considerata una colonia dell'Inghilterra ribelle, indomabile. Sicuramente Boris Johnson adesso ha altro la sua agenda politica impegnata nei vaccini e nelle riaperture. In Inghilterra, da quello che si può leggere anche sui tabloid inglesi, c'è chi preme ovviamente per un pugno duro, ma non troppo, perché ovviamente se premi diciamo sull'acceleratore contro gli unionisti, è un attimo che questi unionisti te li trovi a casa. E penso che Boris Johnson e la giunta e tutto il suo governo conservatore non vogliano questo. Dall'altra parte invece c'è appunto chi pensa che bisognerebbe in qualche modo ancora modificare questa Brexit, quindi in qualche modo creare ancora un dialogo, soprattutto con questi giovani, cercare di capire cosa si potrebbe cambiare, però sono ovviamente ormai la minoranza, perché la Brexit è una realtà di fatto. Probabilmente dovevano pensarci prima, nel senso forse è toccato solo a Londra. Sarebbe stato un discorso, il problema è che essendo Regno Unito la Brexit ha coinvolto la Scozia, che ha già, tra l'altro, stanno già premendo anche loro dal punto di vista dell'indipendenza, non ovviamente con confronti ancora confronti violenti o comunque con toni accesi, ma attraverso le urne. C'erano già andati vicinissimi anni fa. Il Galles anche ha delle spinte indipendentiste che sembrano aumentare ogni giorno di più. Rimane il Nord Irlanda, che è l'anomalia diciamo rispetto agli altri tre stati, perché ovviamente 30 anni di conflitto, di guerriglia non si possono risolvere così. Però credo che l'Inghilterra comunque voglia evitare di ritrovarsi la guerra in casa a tutti i costi, ecco.
Beh, mi sei sembrato, direi, sufficientemente esaustivo, per cui niente, io non ho più domande da farti, salvo magari dove rimanere aggiornati su quel che succede, e poi niente, ti ringrazierei e saluterei.
Va bene, guarda, se qualcuno insomma volesse andare a vedere il solito blog che consiglio sempre, che è sempre aggiornatissimo, che è lesenfantterrible.org, che si parla di questo, ma non solo, comunque tutto dedicato al Nord Irlanda, e poi a quanto pare anche quotidiani nostrani qualche trafiletto lo stanno dedicando, però non ci fidiamo troppo come sempre, quindi il blog che vi ho detto vale sicuramente la pena.
Perfetto, ti ringraziamo e magari alla prossima.
Grazie a voi, come
sempre.
A presto, ciao Mario.